Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio a tutti voi. Siamo pronti per il nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Anche oggi possiamo aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, nella seconda epistola di Pietro. Continuiamo questo studio, appunto. Ieri abbiamo parlato dell'importanza dell'impegno cristiano per la crescita spirituale. Pietro, autore, è ansioso di ricordare ai suoi amici cristiani l'importanza del progresso spirituale, perché sa di non avere ancora molto tempo da vivere. Come testimone oculare, egli vuole sottolineare che la fede di cui essi partecipano si fonda su fatti storici, inoltre che questi eventi sono una conferma di quanto era stato predetto dai profeti. L'accenno ai profeti di Dio fa sì che Pietro scriva una lunga ammonizione riguardante i falsi profeti che, così come sorsero nel popolo di Dio dell'Antico Testamento, sarebbero sorti nella Chiesa. Il pericolo derivante dalle loro dottrine, dai loro comportamenti errati, è descritto da Pietro in modo molto preciso e puntuale. Vi rileggo ora i versetti dal 12 al 21, dal primo capitolo. Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate siate saldi nella verità che è presso di voi, e ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni. So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere, ma mi impegnerò affinché, dopo la mia partenza, abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua maestà. Egli, infatti, ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a Lui dalla magnifica gloria gli disse: «Questo è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto». E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con Lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda, farete bene a prestarle attenzione, come una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da una interpretazione personale, infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Quali sono dunque le motivazioni che spingono l'Apostolo Pietro a scrivere su questi argomenti? Innanzitutto sono delle ragioni personali. Sapendo che non sarebbe stato a lungo presente su questa terra, Pietro si sentiva chiamato a stimolare questi credenti a crescere nella grazia, in modo da non far prevalere in alcun modo una certa senilità spirituale. Era perfettamente conscio del fatto che questi cristiani sapevano bene tutto quello che lui stava dicendo loro. Era stato lui stesso a portare più volte questo tipo di messaggio, ma era altrettanto conscio di essere ormai arrivato alla fine del suo pellegrinaggio terreno e desiderava lasciare certezze e non dubbi. Certamente sentiva fortemente questa necessità, questa responsabilità. D'altronde è compito del predicatore, dell'insegnante, proporre sempre la verità a coloro che ascoltano. Ma è particolare sottolineare che Pietro era talmente legato a questi credenti che promette di fare in modo che anche dopo la sua morte il messaggio relativo alla crescita individuale, indispensabile nella vita cristiana, sarebbe stato loro confermato. E in che modo? Il riferimento può essere legato a questa stessa lettera. Essa potrebbe essere il mezzo scelto da Pietro per ricordare alcune verità fondamentali ai lettori. Oppure questo versetto potrebbe fare riferimento all'istruzione data dallo stesso Pietro a Marco, così da renderlo partecipe e portatore dello stesso messaggio. In secondo luogo, per ragioni storiche, la fede è basata anche su fatti concreti. Pietro ricorda infatti ai suoi lettori che egli, insieme a Giacomo e a Giovanni, fu presente al momento della trasfigurazione del Signore Gesù. Era stato testimone oculare di quanto era avvenuto, quindi la sua testimonianza era veritiera. Quell'avvenimento non avvenne in sogno, né fu tramandato attraverso favole o racconti fantastici, esperienze spirituali molto care ai seguaci della filosofia gnostica, ma quell'avvenimento fu perfettamente collocato nel tempo e nello spazio. In quell'occasione Dio stesso testimoniò in favore del Figlio dicendo: «Questi è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto». E abbiamo bisogno di ricordare il significato di questo evento. Cosa intende, ad esempio, Gesù in Matteo 16, versetto 28? «In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte, finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Questo ha portato alcuni a dichiarare che il regno di Dio a questo punto era già stabilito. In realtà non è così. L'affermazione di Gesù si chiarisce alla luce dei versetti che seguono. Egli non si riferiva infatti a un immediato avvento del regno di Dio sulla terra, ma all'esperienza che avrebbero vissuto di lì a poco Pietro, Giacomo e Giovanni. È increscioso che il capitolo nel racconto di Matteo venga interrotto a questo punto. È necessario ricordare che nei manoscritti originali non ci sono divisioni in capitoli. Il racconto quindi continua e dice: «Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte, e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce». La trasfigurazione di Gesù Cristo era un'immagine in miniatura del regno di Dio. Mosè ed Elia apparirono là con Cristo. Mosè rappresenta la legge nel Vecchio Testamento. Elia rappresenta i profeti, sempre nel Vecchio Testamento. E di che cosa stavano discutendo? Stavano discutendo della morte di Cristo, del suo esodo, del suo passare dallo spazio di questo mondo alla presenza del Padre. Questo è quello che avevano scritto nel Vecchio Testamento e questo è quello di cui stavano parlando durante la trasfigurazione. Insieme a loro c'erano i tre discepoli, presenti per osservare la trasfigurazione. In quel momento essi rappresentano i santi viventi, i credenti. Mosè ed Elia rappresentano i credenti morti del Vecchio Testamento, quando la Chiesa non esisteva ancora. Ma i tre discepoli che erano lì avrebbero costituito l'inizio di quel corpo di credenti che è proprio la Chiesa. Così la trasfigurazione ci dà un'immagine in miniatura del regno, fu in effetti un'anticipazione della perfetta gloria riservata al Cristo, gloria che deve essere pienamente rivelata al suo ritorno. Alla luce di questa riflessione, i termini potenza e venuta potrebbero essere riferiti sia ai fatti storici riguardanti la vita di Gesù qui sulla terra, che a maggior ragione alla seconda venuta, in potenza e in gloria, di Gesù. Un altro motivo per cui Pietro ricorda ai suoi lettori il valore, la necessità della crescita individuale nell'esperienza di vita cristiana, è legato al fatto che il piano di salvezza di Dio, manifestato attraverso il sacrificio di Cristo, ha dato compimento alle profezie. Quindi, quanto da lui annunciato e testimoniato in relazione alla figura e all'opera di Cristo, non solo è storico, non solo è frutto di una esperienza personale indimenticabile, ma è l'adempimento di quanto predetto dai profeti dell'Antico Testamento e di quanto scritto da tutti gli scrittori della parola di Dio. Profezia non va infatti intesa come pura predizione del futuro, ma come tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio. I profeti, come chiarirà nel prossimo versetto, erano più di amanuensi che prendevano dettato da Dio, esprimevano piuttosto i propri sentimenti, i pensieri. Tuttavia, Dio poté trasmettere la sua completa volontà e parola attraverso gli uomini che scrissero le scritture. Questo è ciò che rende la Bibbia un libro miracoloso. Vedi, la parola di Dio non è solo divina, è umana, molto umana. È come il Signore Gesù, che fu sia Dio che uomo. La Bibbia è il libro di Dio ed è il libro dell'uomo. Tratta della vita umana, ma è Dio che sta parlando all'uomo in un linguaggio a lui comprensibile. Molti pensano: oh, se solo avessi potuto essere con Pietro, se solo avessi potuto vedere quelle cose. Ma vedi, amica, amico, tu ed io abbiamo qualcosa di meglio, abbiamo la parola di Dio. La parola di Dio è meglio del vedere e del sentire, e se apri il tuo cuore e le permetti di parlarti, ti parlerà direttamente. La parola di Dio è una luce, una lampada, una sorgente di luce, come il sole nel cielo. È una forza centrifuga. Come il sole dà la sua luce, indirizzandola all'universo, così la parola di Dio emana una luce, una forza, una potenza. È l'unica cosa soprannaturale ma tangibile che abbiamo in questo mondo. La parola di Dio è l'unico miracolo fisico che abbiamo ricevuto da Dio in quest'epoca nella quale viviamo. Sarà così fino a che Gesù non ritornerà, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Gesù è chiamato la lucente stella del mattino in Apocalisse 22, al versetto 16. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Pietro, a questo punto, sembra voler mettere i puntini sulle i e scrivere una parola definitiva su questo argomento, frutto forse di troppi ragionamenti senza fondamento e false teorie delle quali parlerà a breve. Per questo ci dice i versetti 20 e 21 del primo capitolo: «Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da una interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo». Pietro ribadisce con estrema forza, con estrema determinazione, che quanto scritto nella parola di Dio, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, non è frutto della volontà umana, non è frutto di una interpretazione umana, non è frutto della volontà dell'uomo, ma è il risultato dell'opera dello Spirito Santo che ha sospinto delle persone a parlare, a farsi portavoce del messaggio che Dio voleva affidare loro. Pietro dice che questa è la prima cosa che noi dobbiamo sapere. Ora, permettetemi di ricordare che questo è il canto del cigno di Pietro, e come Paolo nel suo canto del cigno, egli enfatizza l'importanza della parola di Dio per i giorni dell'apostasia. Paolo disse: «Ogni scrittura è ispirata da Dio», come scrive in 2 Timoteo 3, al versetto 16, e Pietro dice che gli autori delle scritture furono sospinti dallo Spirito Santo. Il pensiero è lo stesso. È meraviglioso vedere come Dio potesse prendere ogni uomo e usarlo, senza cambiare il suo stile o interferire con la sua personalità, per scrivere la sua parola, così che il suo messaggio fosse convincente. Mentre Paolo, l'apostolo, scrisse in eloquente greco, Pietro, poiché era un pescatore e il greco era la sua seconda lingua, scrisse in un greco non molto buono. Eppure Dio usò entrambi questi uomini per scrivere esattamente quello che voleva dire, tanto che se Dio parlasse dal cielo oggi dovrebbe ripetersi, perché ha già detto tutto quello che doveva dire all'umanità. Dio ci ha dato la sua parola, usando uomini di personalità diverse, abilità diverse. La parola scritta, così come il Signore Gesù, parola vivente, è sia umana che divina. Il Signore Gesù poteva piangere su una tomba, ma poteva anche risuscitare morti, poteva sedersi a un pozzo perché era stanco e assetato, ma poteva anche dare l'acqua della vita a un povero peccatore. Poteva andare a dormire in una barca, ma poteva anche calmare una tempesta. Era un uomo, ma era anche Dio. E la Bibbia è sia umana che divina. Simon Pietro ci sta dicendo che abbiamo una profezia più salda. Mette una roccia sicura sotto i nostri piedi. Le scritture sono qualcosa in cui possiamo avere fiducia. Non c'è da meravigliarsi se la parola di Dio è stata attaccata più di qualsiasi altra cosa. Se il nemico riesce a sbarazzarsi del fondamento, sa che la costruzione cadrà. Amico, amica, le scritture, così come le abbiamo, sono un solido fondamento sul quale far riposare la nostra fede. Non possiamo confidare nei nostri occhi o nelle nostre orecchie, ma possiamo riposare sulla parola di Dio. Riflettiamo sul fatto che una delle più grandi prove che la Bibbia è davvero la parola di Dio è l'adempimento delle profezie. Più di un terzo della scrittura era profetico al tempo in cui fu scritta per la prima volta, ma una gran parte di essa è stata già adempiuta letteralmente. Queste profezie si sono adempiute. Come qualcuno ha ben detto, la profezia è il modello in cui la storia si è riversata. La profezia adempiuta è, per me, una delle più grandi prove dell'esattezza delle scritture. Pietro ha detto, abbiamo la parola profetica più salda. Poiché un quarto della profezia è stata adempiuta, questo significa che un quarto di un terzo della Bibbia è profezia adempiuta. C'erano 330 profezie nel Vecchio Testamento che riguardavano la prima venuta di Cristo e tutte furono adempiute, letteralmente. Nessun essere umano poteva prevedere tutto ciò. Permettetemi di fare un esempio. Supponete che proprio adesso io predichi che domani pioverà. Avrei il 50% di possibilità di indovinare, perché potrebbe o no piovere. Ma supponete che io aggiunga quella predizione che comincerà a piovere domani mattina alle 9. Quello sarebbe un altro elemento di incertezza. Non sono matematico, ma mi sembra che questo dovrebbe ridurre notevolmente le probabilità di indovinare. Adesso supponete che io non solo dica che comincerà a piovere alle 9, ma anche che smetterà di piovere alle 2. La percentuale sarebbe ancora più bassa. Ma supponete che io aggiunga 300 elementi di incertezza, non avrei la minima possibilità di essere preciso. La Bibbia, invece, cari ascoltatori, si è mossa nell'area dell'assoluta impossibilità. Le profezie si sono avverate. E questa, per me, è sicuramente l'assoluta prova che essa è davvero la parola di Dio. Bene, e io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato ancora oggi e vi invito a risentirci lunedì, quando ancora una volta avremo l'opportunità, il privilegio anzi, di aprire la parola di Dio. A lunedì allora.